Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
È l'ultimo pilastro della dottrina del fondamento della fede ed è importante per comprovare e per comprendere anche la giustizia di Dio. Dobbiamo tenere in considerazione che Dio è amore, ma anche giustizia. Quindi è l'unico che può esercitare una giustizia su tutto l'universo. Dice la scrittura nel Salmo 89, verso 14, giustizia e diritto formano la base del tuo trono. Dio in qualche modo, come è costretto ad amare, Dio è amore, Dio è costretto anche ad essere giusto. Sono due cose che in qualche modo sembra che si possano escludere, invece si complementano a vicenda, perché in realtà senza giustizia non esiste neanche la pace, non esiste neanche l'amore. In varie parti della scrittura vediamo, ecco, questa dimensione in cui gli uomini di Dio come Abramo, Mosè invocano la giustizia di Dio e dicono: non farai tu perire il giusto con l'empio. Quindi, anche se nella città, come per esempio nel caso di Abramo, di Sodoma e Gomorra, ci sono tanti giusti X, tu li farai perire insieme agli altri. Questo ci fa vedere che c'era anche un concetto di giustizia secondo il Vecchio Testamento. Ne abbiamo accennato qualcosa la scorsa volta, quando ancora Gesù era semplicemente qualcuno che doveva venire, ma c'era già l'essere giustificati o meno in base alla coscienza, alla legge e a tutto questo. Il giudizio di Dio sarà compiuto con estrema rettitudine. Sofonia, uno dei profeti minori, dice: il Signore è giusto in mezzo a essa, egli non commette ingiustizie, ogni mattina egli dispensa i suoi giudizi e non manca mai, ma il perverso non conosce vergogna. Questo purtroppo è un dato di fatto, cioè c'è chi in qualche modo non se ne frega un fico secco della giustizia di Dio. Perché? Perché in realtà vive il senso dell'ingiustizia come uno stile di vita. Ancora in un altro salmo c'è in maniera molto chiara, dice: il Signore siede come re in eterno, egli ha preparato il suo trono per il giudizio, giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. Il Signore sarà un rifugio per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempo di angoscia. La Bibbia non parla di un solo giudizio, ma le scritture ci presentano diversi giudizi e ad essere giudicati, come vedremo brevemente questa sera, sono diversi gruppi di persone. E poi ci sono circostanze diverse che caratterizzano questi giudizi. E quindi la base di giudizio che è valida per un gruppo non necessariamente è valida per l'altro. Per esempio, facciamo un esempio, come vedremo meglio seguendo, per i credenti in realtà non ci sarà un giudizio nel senso di condanna o non condanna, perché saranno direttamente presentati al Tribunale di Cristo e il giudizio sarà di tipo retributivo, cioè secondo la misura della scoperta della vita di Cristo, le opere espresse, eccetera, eccetera, ci sarà sicuramente un premio diverso. Però, come capite, non è un giudizio condannato, salvato, ma è un voto, una votazione diversa, e questo è il giudizio retributivo. Ma andiamo per grado. Il giudizio sarà espresso attraverso Cristo, anche se espresso da Dio per mezzo di Gesù. Romani 2,16 dice: tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Quindi Dio giudica attraverso Cristo. Quindi il giudizio è stato posto nelle mani di Cristo, che in qualche modo è come l'esecutore del giudizio. Ancora, leggiamo in Prima Corinzi, capitolo 6, 2 e 3, non sapete che i santi, cioè voi, io, giudicheranno il mondo? Se dunque il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete che giudicheremo gli angeli? naturalmente gli angeli decaduti, perché quelli che sono angeli già sono con Dio per l'eternità. Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Questa è un'osservazione che Paolo fa, dice: se siamo in qualche modo chiamati a giudicare persino il mondo, gli angeli, perché non possiamo discernere, comprendere quello che sono le questioni di questa vita? E vediamo brevemente i vari giudizi, soffermandoci più a lungo sul giudizio della croce, giudizio attuale del credente e il tribunale di Cristo. Questi giudizi interessano principalmente la nostra vita di credenti, quindi non è il giudizio, il trono bianco, dove poi ci saranno i perduti e i salvati in generale. Giudizio della croce, chiaramente è evidente che è avvenuto 2000 e rotti anni fa in un luogo chiamato Golgota e rappresenta il sacrificio di Gesù. E in questo giudizio ovviamente sono state giudicate tre persone in particolare, con tre giudizi. Satana prima di tutto, che è stato potenzialmente giudicato e annientato. Dicevamo la scorsa volta con questo apparente paradosso che lui è stato giudicato, quindi è stato cacciato dalla dimensione spirituale, però è ancora presente nella dimensione mentale e nella dimensione fisica. Infatti rileggiamo questa scrittura di Ebrei, che è molto bella, dice: poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure, parlando di Cristo, vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dalla paura della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Quindi Gesù con la sua morte ha trionfato in una maniera definitiva sul diavolo, eliminandolo dalla capacità, potere, diritto legale che aveva sull'uomo, e quindi rendendo libero l'uomo di poter ritrovare questa natura divina, di poter ritornare ad essere in contatto con il suo creatore. Colossesi 2,15 infatti sottolinea: ha spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce. Quindi Satana giudicato in maniera irreversibile nel mondo spirituale, e però le conseguenze definitive di questo giudizio, cioè quando sarà precipitato nello stagno di fuoco di zolfo che è la morte seconda, verranno dopo, nella parte finale del giudizio. E ancora ci sono tante altre parti dove Gesù stesso dice: ora avviene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Ma fuori da dove? Perché in realtà il diavolo viene cacciato fuori, ma non fuori dalla realtà, non fuori dalla dimensione dove viviamo, ma fuori dalla dimensione spirituale. Questo è un concetto importante da sottolineare, perché se vuoi ripararti in un posto dove il diavolo non ti può trovare, usando un modo di dire grazioso, in realtà ti puoi nascondere nel tuo spirito, cioè in quella parte di natura divina che Dio ti ha donato, dove il diavolo non ha diritto di ingresso. È chiaro questo concetto? Un altro giudizio è stato emesso sul peccatore. La natura di Adamo è stata messa a morte giuridicamente. Infatti, ricordate cosa diceva Paolo in Romani: quello che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio l'ha fatto mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. E quindi, come per una sola disubbidienza, dicevamo la scorsa volta, tutti sono stati resi peccatori, falliti, il fallimento di Adamo è diventato il fallimento del genere umano, così l'ubbidienza del secondo Adamo, perché Gesù è definito anche secondo Adamo, i molti attraverso l'obbedienza di Gesù, non attraverso la nostra giustizia, casomai non l'avessimo capito fino ad ora, i molti saranno costituiti giusti. È incredibile, attraverso quello che Gesù ha fatto, abbiamo visto in questi studi, tu sei stato costituito giusto, giustificati per fede, abbiamo pace con Dio. Il credente, in qualche modo, sono E la terza persona giudicata è i suoi peccati sono stati posti ed espiati nella figura di Gesù, diventato capro espiatorio. Quindi è importantissimo anche capire che egli, dice la scrittura, ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce affinché morti al fallimento, al peccato, vivessimo per la giustizia, eccetera, eccetera. E così ancora in Primo Pietro dice anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, fu messo a morte quanto alla carne, per essere vivente quanto allo spirito. Ora, quello che abbiamo sottolineato è che il credente non passa attraverso un giudizio di condanna. Scusatemi se ripeto questi concetti, ma è importante che li fissiamo. Sono pochi, ma è importante fissarli bene. Ecco perché in questo senso non dobbiamo vivere nella paura del giudizio. Casomai possiamo vivere nella paura di vedere che poi tante cose che abbiamo fatto sono cose inutili. Ecco, in questa sorta di chiarezza in cui si vedranno tutte le opere. Ora leggeremo il versetto che ne parla, per in qualche modo averne il danno, se abbiamo costruito materiale non celeste, materiale made in the earth, cioè non made in heaven, non costruito in cielo, ma se abbiamo costruito cose umane, opere carnali, eccetera, eccetera, chiaramente queste cose saranno bruciate, ed è il concetto del purgatorio, che è una dimostrazione molto chiara di un giudizio che non distrugge la persona, ma distrugge tutto quello che è stato costruito, ma non di materiale spirituale celeste. Tant'è vero che è scritto là dove se ne parla, gli sarà salvato come attraverso fuoco. Chiaramente i materiali infiammabili, legno, paglia, eccetera, eccetera, saranno bruciati, se ne avrà un danno, perché ovviamente uno pensava di avere costruito chissà che, invece un castello in aria, però il fondamento di Cristo rimane e quindi se ne ha un danno. Come? Nelle opere buone che abbiamo fatto attraverso Cristo, nella santificazione, nel cambiamento, nella trasformazione, ne avremo un premio. Questo è importante capirlo. Il giudizio attuale sul credente nella vita è un giudizio che avviene durante la nostra vita terrena e naturalmente è una modalità in cui veniamo corretti nelle nostre situazioni quotidiane. Lì dove chiaramente, anche nella Santa Cena, se ci state attenti, dice ora ciascuno esamini se stesso, così mangi del pane e beve del vino, perché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discende il corpo del Signore. In quel caso è applicato più che altro all'aspetto relazionale di comprendere l'unità che Dio ha dato alla Chiesa e quindi nel momento in cui diciamo e dichiariamo questa unità mangiando il pane, mangiando il vino, se noi siamo contro, se noi siamo non perdonanti, in qualche modo emettiamo un giudizio su di noi, perché è come se confessiamo una cosa che in realtà non è. Ora, questo giudizio non significa che moriamo istantaneamente come è successo ad Anania e Saffira, ricordate negli Atti degli Apostoli quando Anania in particolare e poi anche sua moglie dissero delle cose che non rispondevano alla verità, ma erano liberi loro di vendere e di dare l'introito di quel pezzo di terra. E invece in qualche modo è come se mentirono allo Spirito Santo, affermarono una realtà che non era, e questo fu una lezione molto forte allora per la Chiesa primitiva, perché è come su non andarono all'inferno, erano dei credenti, ma ricevettero un giudizio istantaneo, per cui quello diventò veramente un discorso molto forte, per cui dice qua ragazzi, forse è meglio dire la verità, cioè se io non do tutto, è inutile che dico tutto, o se io faccio una cosa non devo dire che non l'ho fatta, o se non l'ho fatta non devo dire che l'ho fatta. Ecco, una maggiore trasparenza e sincerità nell'essere quelli che siamo. Ecco perché tante volte proprio la religiosità e la morte non fisica, come in quel caso, ma la morte piano piano, diciamo, della spiritualità, nasce perché cominciamo a dire cose che in realtà non viviamo più. E quindi parliamo di realtà spirituali, confessiamo realtà spirituali che poi invece non ci facciamo neanche caso se ci crediamo, se non ci crediamo. Quindi confessando queste cose poi è come se ci andiamo inaridendo spiritualmente, non moriamo nel senso fisico, però ovviamente neanche la nostra vita fiorisce particolarmente. Ovviamente in tutto questo ci sono tante lezioni sull'importanza, anche domenica abbiamo sentito l'importanza dell'essere uno, della riconciliazione, e Gesù stesso diceva: se il tuo fratello ha peccato contro di te, va, convincilo, fratello, lui solo, se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello, ma se non ascolta prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata, eccetera, eccetera. Quindi l'esigenza di avere una possibilità di valutare la nostra situazione reale, perché? Perché prima di dire tutto a posto, non c'è problema, eccetera, eccetera, come tante volte facciamo, e invece il più grande problema è quando diciamo non c'è problema. E anche con Dio è così. Cioè quando diciamo non c'è problema, tutto è a posto, come a dire, sì, tutto è a posto nel mondo spirituale, alleluia, Dio ha fatto un'opera compiuta nella mia vita, alleluia, però diventa importante mantenere la coscienza di quelle aree della tua vita che sono work in progress, cioè un'opera che deve continuare, che deve svilupparsi, perché se tu non le vedi, non te ne accorgi, è chiaro che in qualche modo, e dici che non ci sono problemi, poi il problema ti verrà tutto di colpo e ti condizionerà, mentre Dio avrebbe voluto che tu umilmente dicessi: sì, in questo c'ho un problema, in questo c'ho un limite, in questo non ce la faccio, in questo ho bisogno di una fede maggiore, perché questo ti aiuta a capire l'obiettivo e la strada. Ma se tu dici non c'è problema, tutto a posto, eccetera, eccetera, poi naturalmente questo ti bloccherà anche spiritualmente, perché in qualche modo dici qualcosa che non corrisponde alla realtà. Poi abbiamo un giudizio attuale, cioè il giudizio intermedio di quelli che sono morti, dove i salvati vanno in cielo col Signore, abbiamo detto la scorsa volta, se ricordate, in attesa della sua seconda venuta, per essere partecipi di quella resurrezione in cui chi è in vita direttamente sarà tramutato e chi non è in vita invece verrà ricostruito e si unirà con Dio nell'aria. I perduti invece vanno in una sosta, ora chiaramente il tempo non lo possiamo considerare, in attesa del gran trono bianco, cioè del giudizio finale. E prima della venuta di Gesù, abbiamo osservato la scorsa volta, i defunti finivano nell'Hades, che era diviso in due sezioni. Dopo la resurrezione di Gesù, i salvati sono in cielo o in paradiso, come Gesù affermò al ladrone sulla croce: oggi sarai con me in paradiso. La scrittura chiaramente ci fa capire che nella casa del Padre, diceva Gesù in Giovanni, ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato via e vi ho preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Quindi è una specie di grande città, con grande bellezza, gioia e gloria. Naturalmente la condizione definitiva della situazione di una persona sarà definita semplicemente dopo il giudizio finale. Ecco perché è finale, il giudizio del grande trono bianco, dove ci saranno nuovi cieli e nuova terra per i salvati, dove invece ci sarà stagno di fuoco e di zolfo per Satana, l'anticristo, il falso profeta, cioè questa trinità satanica, l'antipadre, l'antifiglio e l'antispirito, sono un poco la parodia della trinità vera, e naturalmente tutti quelli che li avranno seguiti. Spendiamo qualche parola velocemente sul giudizio del Tribunale di Cristo. Abbiamo detto che i credenti saranno sottoposti al Tribunale di Cristo, che non è un tribunale di condanna salvato o perduto, ma è un tribunale di retribuzione. Al ritorno di Cristo, lui giudicherà i credenti e la base del giudizio sarà l'operato del credente. Molto chiaro Paolo in 2 Corinzi 5,10 dice: noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, noi credenti, affinché ciascuno riceva la retribuzione, ecco perché giudizio retributivo, di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male, sia in premio sia in danno. Quindi tutti quanti compariremo davanti al tribunale di Cristo. E magari dovremo prendere coscienza di tutte le cavolate di cui non ci siamo accorti e nello stesso tempo magari anche di tutte le opere buone di cui non ci siamo accorti, perché tante volte quando nel giudizio finale viene detto tu mi hai visitato, sei venuto in prigione, dice, ma quando mi hai dato un bicchiere d'acqua? Dico, ma quando ho fatto questo? E tutto quello che hai fatto a uno questi piccoli è come se l'avessi fatto a me. Quindi tante volte non è che uno si scrive le opere che fa, ho detto ho fatto un'opera buona, ora me la segno, scrivo quest'altra. No, saranno delle cose che verranno veramente dall'opera di Cristo in noi, ma poi in qualche modo la cosa bella è che come cristiani non sarà solamente rifatto il film di tutto quello che abbiamo fatto di cavolate, o tutte le occasioni mancate, o tutto quello che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto. Quindi in qualche modo sicuramente ci sarà anche un senso di vergogna di vedere che tutte le opere sono come registrate, ma ci sarà anche la registrazione di tutte le cose belle che abbiamo fatto. Ecco, ma in ogni caso questa registrazione visionata, uso un termine così infantile, davanti a Cristo, non comporterà perdizione o salvezza, ma comporterà giudizio retributivo. Quindi questo ci deve anche incoraggiare ad operare, perché io voglio avere un premio grande, non voglio avere il minimo indispensabile. Magari nella scuola naturale, secolare, tu hai cercato di essere promosso col minimo dei voti e non hai avuto queste velleità, ma nel campo spirituale, se ci sono dei premi belli, mi piacerebbe prenderli, se ci sono dei riconoscimenti, delle retribuzioni particolari, è bello poter veramente entrare largamente, non entrare per un pelo, non entrare proprio a misura, ma entrare largamente nel regno di Dio, promosso a pieni voti. E questo voglio cogliere questa cosa per incoraggiarvi a operare il bene finché ne avete veramente la possibilità. Andando avanti, naturalmente i risultati, come abbiamo appena descritto, saranno il premio, da una parte, Apocalisse dice, ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Ecco, è chiaro, sta parlando sempre dei credenti, perché noi sappiamo che non siamo salvati per opere, ma siamo salvati in vista di fare opere. Quindi se dopo essere salvati, se opere non le facciamo, naturalmente ricompensa, nada. Niente. E ancora, ognuno quindi riceverà un premio in base alle nostre opere e anche alle motivazioni con cui abbiamo servito Dio, perché tante volte anche questo fa parte, cioè, della santificazione, il cambiamento delle motivazioni, cioè la ragione per cui facciamo le cose, se le facciamo per paura, solo per dovere o per amore. Anche questo avrà una valenza diversa davanti al giudizio del Tribunale di Cristo. Ancora in Primo Pietro è scritto: quando apparirà il Supremo Pastore riceverete la corona della gloria che non appassisce. Vedete, questo è un altro premio bellissimo. O Paolo che, scrivendo a Timoteo, dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Andiamo avanti perché la lezione è bella succulenta, però spero che sia chiaro. Io ripeto alcuni concetti perché siano chiari, mi attengo magari abbastanza, non vado molto in estemporanea, cerco di essere attinente al testo per essere sicuro che ho menzionato ogni cosa. Naturalmente, quindi, la misura del premio distribuito da Dio è in base alla crescita nell'amore e nel servizio, non è in base alla grandezza del ministerio, non è in base a quello che abbiamo fatto come carisma, ma in base alla misura in cui abbiamo sviluppato l'amore e lo spirito di servizio, che è proprio lo spirito di Cristo. Qua Paolo, quando fa l'esempio dello sport, dice: chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, vedi Olimpiadi o altre competizioni di questo genere, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto a pugilato, Paolo faceva pugilato, no? Nel senso che naturalmente combatteva, non è che era un peso welter o un peso massimo. Faccio il pugilato, ma non come uno che batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo avere predicato agli altri io sia squalificato. Ecco, questa è una cosa importante. Naturalmente, quando noi, per esempio, capita, questo non ho problemi a dirvelo, che quando predico qualche cosa, cioè o subito prima o preferibilmente subito dopo, proprio su quello in cui predico, quasi io sono testato. Cioè, predico sulla pazienza, mezzica, poi subito dopo mi viene una cosa che vorrebbe scatenare tutta la mia. E così non solo per chi predica, ma anche per chi ascolta, perché tante volte diciamo: sì, è vero, alleluia, gloria a Dio. Poi arriviamo a casa e subito è pronto il test che in qualche modo mette in evidenza se abbiamo assimilato quella parola. E nella maggioranza delle volte invece dobbiamo riconoscere che ancora non abbiamo assimilato, infatti diciamo non siamo sempre subito promossi sulla lezione imparata, diciamo. Spesso ripetiamo, siamo in qualche modo ancora come quelli che hanno ascoltato ma non hanno realizzato dentro. Da una parte il premio, dall'altra parte abbiamo detto c'è una perdita da sopportare. In seconda Giovanni, capitolo 8, dice: badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. Ancora questo concetto, quindi non perdere il frutto delle opere compiute, ma ricevere piena ricompensa, non perdita in senso retributivo, ma guadagno. Non io pensavo che eri duro e che mietevi dove non avevi seminato, quindi il talento che ho fatto l'ho nascosto. Brava la bestia, cioè, anche se lo mettevi in banca senza farlo fruttare, avrebbe, cioè, anche se lo tenevi restava così, ma così in realtà non ha fruttato. Quindi in qualche modo tante volte la ricompensa è collegata semplicemente a fare fruttare quello che Dio ci ha messo dentro, il talento, che non solo è la nostra capacità ma anche il talento, super talento che è Gesù in noi. E questo di qua più lo sviluppiamo e più naturalmente avremo ricompensa. Ancora prima Giovanni 2,28 dice: ora figlioli, rimanete in lui affinché quando egli apparirà possiamo avere fiducia alla sua venuta, non siamo costretti a ritirarci di lui coperti di vergogna. Come a dire che siamo contenti che Dio venga e non abbiamo paura di essere svergognati in tante cose. Quindi questa cosa avviene prima, perché tante volte noi non preveniamo le cose, cioè noi all'ultimo momento ci ricordiamo che c'è bisogno di qualcosa, e magari invece noi dovremmo essere previgenti ed essere quindi pronti, desiderosi di incontrare Dio, e questo dovrebbe spingerci proprio a santificarci, a prepararci, a operare in senso positivo, a crescere, a santificarci, eccetera eccetera. Per cui quando viene Dio non dirà: guarda, tutto questo che hai fatto fa schifo proprio, quello che ci ho messo io è buono, quindi sarai salvato come attraverso fuoco. Cioè, come a dire, c'è da prendere solo il fondamento, poi tutto il resto, quello che hai fatto tu, cioè, non vale niente. Quindi come non vale niente? Ma tante volte questa vergogna, questo senso di perdita sarà qualcosa di drammatico per alcuni, perché è come un atto mancato. Potevo veramente approfittare di quell'occasione, ma in senso buono, potevo veramente perdonare quella persona, ecco, perché magari Dio ci farà vedere in quell'ambito tutte le persone che non abbiamo perdonato. Dice, mi vero, c'è ancora, c'ho una rabbia profonda verso mio padre, mi vero, ancora. E allora lì chiaramente ci vergogneremo, ma non ci vergogneremo perché Dio ci rimprovera, attenzione. Queste sono visioni antropomorfe, ma perché di fronte alla luce, alla perfezione, alla santità, cioè queste cose sembreranno sporche, è come una luce grandissima che metterà in risalto. Qualche volta lo provate veramente quando lo Spirito Santo vi fa ravvedere questa sensazione, io ma veramente sono stato un fango, veramente assurdo, ma perché ho fatto questo? Cioè, e questo è lo Spirito Santo, immaginate quando saremo proprio davanti a Cristo, cioè alla emanazione della sua purezza, della sua armonia, della sua santità, veramente di tante cose ci vergogneremo. E io non vorrei trovarmi tanto in questa situazione e vorrei che anche voi non vi trovaste in questa situazione. Ancora un altro verso a riguardo e passiamo avanti velocemente. Dice, ora, se, no, questo lo conosciamo, il verso dice, se uno costruisce, lo leggiamo meglio così ci riflettete, sopra questo fondamento, oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia. Naturalmente è diverso oro, argento, pietre preziose da legno, fieno, stoppia. L'opera di ciascuno sarà manifestata perché il giorno la paleserà e sarà manifestata attraverso il fuoco. Il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, vuol dire che è materiale buono. Egli ne riceverà una ricompensa, ma se la sua opera è bruciata, egli ne subirà la perdita, non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Questo avviene sicuramente nella parte finale, nella parte del giudizio retributivo, ma avviene anche strada facendo. Io ho parlato spesso, ho detto che il purgatorio è uno stato presente ora sulla terra e una dimensione in cui realmente i test che viviamo provano effettivamente se stiamo costruendo materiale buono o no. Quindi al giorno di Cristo ci sarà questo tribunale di Cristo, il giorno del Signore nostro Gesù Cristo chiamato. Il giudice, se abbiamo detto, sarà Cristo stesso, le persone giudicate siamo noi credenti, cioè tutti i credenti, anche se liberati dal giudizio finale, passeremo attraverso questo giudizio. Ricordate cosa dice Gesù in Giovanni 5,24, dice in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio. Ovviamente non sta parlando del giudizio retributivo, perché quello se no si contraddirebbe, cioè se uno è credente non andrà in giudizio, ma non andrà in giudizio finale, quindi, ma è passato dalla morte alla vita e questo già ti ha scampato l'inferno, la morte eterna, ma ci sarà un giudizio retributivo. Ancora, questo conoscete pure il verso, ora dunque non c'è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo spirito. Quindi i credenti in realtà non c'è più alcuna condanna, però c'è perdita, premio. L'ho detto abbastanza volte da essere chiara questa casomai non ci sarà il tempo per le domande, però credo che sia molto chiaro. Poi abbiamo il giudizio su Israele che tagliamo velocemente, dopo il rapimento della Chiesa, finirà, di solito questa è la visione più comune, questo periodo della grazia e come verrà chiusa l'arca, come era diciamo con Noè, quindi finirà il momento della grazia e ci saranno la tribolazione, la grande tribolazione e due giudizi, un giudizio su Israele e un giudizio sulle nazioni. Il giudizio di Israele determinerà chi tra gli israeliti presenti al momento della seconda venuta del Signore potrà entrare nel regno millenniale, perché ovviamente anche lì, dicevo, questo è un discorso che non abbiamo affrontato, ma ci sono delle persone che pur non avendo conosciuto Cristo, come d'altronde gli israeliti, che non cioè, saranno giudicati in vista di Cristo. Questo è un argomento un po' più complesso, non lo affrontiamo. Poi c'è il giudizio sulle nazioni, dove realmente tutti quelli che sono vivi saranno oltremodo giudicati. In quel periodo il popolo di Israele avrà una terribile persecuzione da parte dell'Anticristo, entreranno in scena i due testimoni, se avete letto l'Apocalisse, e i 144.000 che sono delle persone che non si sono contaminate, predicheranno e molti si convertiranno e diverranno martiri, perché ovviamente in quel periodo la persecuzione sarà massima, quindi chiunque si convertirà un po' come alla Chiesa primitiva. Chi rifiuterà il marchio della bestia, gli vorrà comprare e vendere, ricordate ci sarà, dovrà avere il marchio della bestia, e quindi tutti quelli che in qualche modo lo rifiuteranno saranno già messi in condizione di non comprare, di non vendere, ma anche di poter morire. Poi è bellissima questa cosa, ma la saltiamo, è in Apocalisse 21, dove si parla della dimensione del regno, cioè dove alla venuta di Cristo ci sarà un regno di 1000 anni, presumibilmente, secondo la maggior parte degli studiosi, dove i credenti regneranno con Cristo prima che venga il giudizio finale. Poi il giudizio sugli angeli decaduti, ricordate poco fa abbiamo detto che i credenti giudicheranno gli angeli, ma non gli angeli di Dio, gli angeli di Satana, che in qualche modo hanno trasgredito, hanno deciso, e quindi i credenti in qualche modo sono messi a regnare con Cristo e sono messi a giudicare con Cristo. Vedete come siamo stati fatti partecipi proprio di una dimensione regale che ci farà regnare i 1000 anni sulla terra con Cristo, un tempo di giustizia dove chiaramente Satana sarà legato, dice la scrittura, per 1000 anni. Poi naturalmente ci farà essere con Cristo nel giudizio, quindi noi stessi giudicheremo. Noi stessi giudicheremo, non è che giudichiamo, vogliamo mandare nessuno all'inferno, ma in qualche modo in Cristo siamo anche noi partecipi di questa sua azione di giudizio finale, quello del grande trono bianco con cui andiamo verso la conclusione. Questo giudizio del grande trono bianco avverrà dopo questo millennio, dove Satana sarà legato e regnerà pace e giustizia sulla terra e i credenti regneranno con Cristo, perché questa è una promessa importante che Dio ha fatto attraverso Cristo. Chi verrà giudicato nel giudizio del grande trono bianco, giudizio finale? Tutti i non credenti, ovviamente, tutti quelli che non sono resuscitati prima del giudizio delle nazioni, e qui lo leggiamo molto chiaramente in Apocalisse, questo vale la pena leggerlo, il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non vi fu più posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, libri contabili, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. I morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. E qui, grazie a Dio, noi non ci siamo. Nel senso che l'opera più grave, come sappiamo, è l'opera della incredulità, soprattutto per chi ha avuto l'opportunità. Poi Dio ci avrà altri sistemi di giudizio. Molti vorrebbero eliminare l'inferno, dicevamo la scorsa volta, lo risottolineiamo un momento, impedendo a Dio di rispettare il nostro libero arbitrio, perché se tu non ci vuoi stare con Dio, Dio non ti può costringere. Il suo amore si limita di fronte al nostro libero arbitrio. Noi umanamente riusciamo tante volte a costringere qualcuno per amore. Io ho conosciuto certe, nel tentativo di bene, certe mamme che pigliavano i figli e li chiudevano in casa per non farli andare a drogare. e facevano da carcerieri lì e magari si ammalavano, eccetera, eccetera, perché dovevano impedire la scelta del male. Ma questo, capite, non è una cosa che può funzionare. In un momento tu lo puoi fare, ma non puoi prendere una decisione che viola la libertà dell'altro e mantenerla fino alla fine. Dio non può accogliere chi non lo vuole, chi lo rifiuta, chi lo odia, chi lo rigetta, avendo avuto l'opportunità, attenzione, quindi con una piena coscienza, libera responsabilità di rifiutare, libero arbitrio. Dio giudicherà quanti non lo hanno conosciuto sulla base della legge della coscienza, sul giudizio in Cristo e come è scritto, è un giudizio riservato ai non credenti. In Romani 2:3 ne dice ancora, andiamo verso la fine: pensi o tu, uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose, le fai tu stesso di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Tante persone che riceveranno questo messaggio di salvezza si illuderanno dicendo: ma Dio è buono, ma Dio è buono, ma Dio è buono, ma Dio ti sta dicendo ravvediti. Dio ti sta dicendo che hai bisogno di ricevere Gesù. Quindi anche se dici Dio è buono, Dio è buono, Dio è buono, sì, ha procurato un salvagente, ma se tu non ti aggrappi al salvagente, mi dispiace, cioè non c'è un'altra maniera per essere salvati. Tu infatti con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, guardate, non sta dicendo con i tuoi peccati incredibili, con i tuoi adulteri, ma in questo caso sta sottolineando la ostinazione, cioè la testardaggine a dire io non ho bisogno, io sono a posto, io sono buono, Gesù per me poteva anche non venire. Questa è una grande offesa, è un oltraggiare lo spirito della grazia, è un dire a Gesù: ma che cavolo sei venuto a fare? Io non ho bisogno, potevi risparmiarti questa morte. E quindi l'ostinazione nella incredulità e l'impenitenza del tuo cuore ti accumula un tesoro d'ira per il giorno della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Egli renderà ciascuno secondo le sue opere, eccetera, eccetera. Ancora una visione di Apocalisse, dice: vidi morti grandi e piccoli in piedi davanti al gran trono, i libri furono aperti, fu aperto il libro della vita. Questo l'abbiamo letto, non lo rileggiamo. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male, dice Ecclesiaste. Satana non sarà in realtà giudicato nel giudizio eterno, perché in realtà è stato già giudicato, solo che è in libertà provvisoria, se vogliamo definirla così la sua situazione. Tant'è vero che io dico spesso: perché tra le varie caratteristiche che il demonio cerca di trasferire a noi, qual è la dimensione più forte e più grave, se ci pensate? Beh, sappiamo che lui è padre della menzogna, quindi quando parla non c'è verità in lui. Sappiamo che è il ladro, che viene per rubare, ammazzare e distruggere. Sappiamo che è omicida fin da principio, sono tutte caratteristiche. Sappiamo che è ispiratore del magico, del potere contraffazione dell'autorità spirituale, stregoneria, è autorità spirituale contraffatta. Ma soprattutto, che cosa ci può essere nel cuore di qualcuno che sa che la sua fine è segnata e che non ci sarà più possibilità di scampo? La disperazione. La disperazione. Questo è il sentimento più profondo che c'è nel male, ma la cosa più grave è che questo sentimento di chi veramente non ha speranza, il demonio cerca di passarlo a chi? A noi. E bisogna dire che tante volte, anche come credenti, viviamo momenti di disperazione, dove ci sembra che tutto è finito, che tutto è andato a finire male, che non c'è più speranza, che non... E questo naturalmente chi è che sta pompando la disperazione dentro la nostra vita? Il disperato per eccellenza. Ma chiudiamo questa piccola parentesi sulla disperazione ispirata dal male, e tante volte non solo nei non credenti, e ci sarebbe ragione veramente di essere disperati senza che uno all'inferno dentro dice mamma mia, ma anche nei credenti, cioè ci prova e tante volte ci riesce. Condizione definitiva, che bello, come mi piace quando sappiamo come finisce, non sappiamo precisamente come si svolgerà la cronologia, ci sono varie teorie, teologie, ma sappiamo come finisce e per noi finisce bene. Dopo il giudizio del gran trono bianco subentrerà questa condizione definitiva per i salvati, cioè nuovi cieli, nuova terra. Quindi una separazione finalmente definitiva tra bene e male. Non ci sarà più questa contiguità, questa vicinanza, ma bene e male saranno. Quindi non potremo neanche pensare più male, non potremo essere più neanche tentati, non avremo... Inizia che bella beatitudine! Cioè non essere più tentati dalla nostra concupiscenza che partorisce poi il fallimento, il peccato, da tutto quello che ci circonda, tutta la spazzatura che il demonio ci vuole mandare, non avverrà più, saremo nella beatitudine eterna. Dall'altra parte ci sarà chi, a dispetto di quelli che dicono che l'inferno o la lontananza da Dio, come lo volete chiamare, l'estraneità a Dio, non c'è, invece... Purtroppo ci saranno quelli che dovranno assumersi la responsabilità piena della loro decisione di rifiutare, oltraggiare lo spirito della grazia, rifiutare Dio, e lì naturalmente lo stagno di fuoco di zolfo, o la Geenna chiamata in altra parola, o inferno come lo definiamo noi, è la dimora finale di chi non ha avuto fiducia nell'amore di Dio, non ha voluto avere fiducia, ha rinnegato, ha rifiutato, non ha mai accettato. E infatti è scritto: il diavolo che l'aveva sedotta fu gettato nello stagno di fuoco di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. In quel luogo, dice la scrittura, vi saranno il pianto e lo stridore dei denti. Non ci voglio un'interpretazione particolare di cosa significa, ma in ogni caso sicuramente la sensazione di avere fallito, di essere estranei a qualcosa di buono, di avere fallito per l'eternità, mamma mia, deve essere una cosa bruttissima. Ecco la compassione per i perduti, ecco i missionari che sono andati nei posti più remoti, ecco le persone che hanno affrontato qualunque cosa pur di testimoniare. Perché? Perché chiaramente comprendono che questo significa sottrarre molte persone alla dannazione eterna. E poi, penultimo verso, che bella in Apocalisse: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi. E il mare non c'era più, e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii una grande voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno i suoi popoli, Dio stesso sarà con loro, sarà il loro Dio, egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, anche quelle non piante o piante in silenzio. E non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Voglio, honoris causa, citare, rispetto alla possibilità di perdere la salvezza, questo è un argomento finale, sono all'ultimo foglio, ci sono delle concezioni che si sono un po' contrapposte, quella calvinista e quella arminiana, non le specificheremo. Quindi, in ogni caso, senza entrare nel dettaglio di concezione che parla di predestinazione quasi, e concezione che parla quasi di tale situazione da poter perdere da un momento all'altro, eccetera, eccetera, non approfondisco, però è importante sottolineare che siamo dotati di un libero arbitrio e dopo la nostra conversione, a un certo livello quasi angelico, potremmo anche decidere di perdere la salvezza. È difficile, ma è possibile. Cioè, quindi non è una volta salvati, sempre salvati. È difficile, naturalmente, perdere la salvezza, ma è contemplato anche questa cosa. In Ebrei, leggo il verso, infatti dice: infatti se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza e la verità, non rimane alcun sacrificio, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà. Ovviamente il peccato a cui si riferisce la scrittura non riguarda qualche area particolare della nostra vita non santificata, cioè il giudizio retributivo, cioè, ma riguarda ancora una volta l'incredulità, il peccato più grave che abbiamo definito, purtroppo è presente sempre di più oggi, è l'incredulità, che è collegato all'orgoglio umano, soprattutto dopo aver raggiunto un certo livello spirituale elevato, ci preclude i benefici dell'opera, della grazia, dell'opera di Cristo, rischiando di farci scadere dalla grazia. Scadere dalla grazia. Non è che la grazia finisce, ma noi non la crediamo più. La rifiutiamo, oltraggiamo lo spirito della grazia e a quel punto, se dopo aver conosciuto Dio, quindi se avendolo conosciuto prima e non avendolo accettato decidiamo di essere contro Dio e non volerlo, Dio rispetta la nostra decisione. Ma se dopo averlo conosciuto, è più difficile, perché uno che conosce Dio com'è che può desiderare di allontanarlo? Sì, ogni tanto si ribella, ogni tanto, ma allontanarlo in maniera definitiva, se Dio ci dà anche questa opzione, se proprio siamo convinti di non volerlo fino in fondo, accettiamo lo spirito della grazia, eccetera, eccetera, allora a quel punto non saremo più nel tribunale di Cristo, ma saremo nel giudizio finale e saremo anche noi condannati. Infatti, ultimo verso, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire e poi sono crollati, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono ad infamia. Cioè, nel momento in cui abbiamo raggiunto un livello spirituale quasi angelico, abbiamo visto veramente Dio, siamo coscienti della sua grazia, abbiamo gustato le potenze del mondo a venire, abbiamo visto veramente estasi. Ecco, un Paolo, se avesse deciso coscientemente, dopo quello che ha sperimentato, dire no, Dio, vai a quel paese, avrebbe... Certo, sarebbe stato intrappolato. Perché? Perché in qualche modo questa situazione angelica è come il giudizio che è stato messo sugli angeli. Gli angeli vedevano Dio. Gli angeli non è che dovevano credere o non credere, erano pienamente coscienti. Quel terzo di angeli che rifiutò di seguire Dio e si unì a Lucifero, non è che Dio gli ha dato un'altra possibilità. Dice: ok, forse non avete capito bene che io sono Dio. In realtà, a un livello angelico, preso una decisione che condizionò tutta la loro eternità. Così, se noi arriviamo a quel livello, viviamo in una levatura spirituale estrema e consapevolmente rinneghiamo, rifiutiamo, oltraggiamo, eccetera, eccetera, Dio, in qualche modo, con grande dolore, è costretto a farci secondo la nostra libera scelta di rifiutarlo, di rinnegarlo, eccetera, eccetera. Quindi perseveriamo allora fino alla fine. Amen.